Match Analysis. Adriano Bacconi, ciao Adriano.
Ciao, com'è? Tutto bene?
Bene, bene, bene. In attesa
di stagione.
C'è Luca Calamai che ha la voce un po' bassa, ma insomma, si sta riprendendo. Tommaso Borghini qui accanto a me. Anche,
ciao, buongiorno.
Voglio subito sapere,
buongiorno,
anche sulla base,
Luca,
di quello che stavamo dicendo, che partita ti aspetti? Ti aspetti naturalmente una Fiorentina che possa prendere subito in mano il comando delle operazioni stasera contro un Pisa che si gioca le ultime chance di rimanere in Serie A, però ecco, è difficile immaginare che possa fare la partita.
No, anche perché ho visto le partite che ha gestito Ilmark quando è subentrato a Gilardino, non ha cambiato l'atteggiamento della squadra. La squadra gioca sempre molto bassa, cioè mi sembra che non abbia la forza proprio, no, per andare, sì, a occupare la metà campo avversaria, punta solo sulla velocità e sul contropiede. Tra l'altro gli acquisti non mi sembra che siano, al di là di Loyola, forse a centrocampo che, sì, mette un po' di grinta, però non mi sembrano neanche gli attaccanti che ha comprato, Stojkovic e Dorosimini, attaccanti che fanno la differenza.
Magari Lin Junior può dare qualcosa.
Sì, se gioca però, perché, sì, non so fisicamente se ha la partita, se hai 90 minuti. Cioè, francamente mi sembra una squadra, non dico in disarmo, perché comunque battagliano. Sono comunque giocatori di personalità, specialmente i difensori Caracciolo, Canestrelli, che hanno dato l'anima, sì, per portare anche la squadra in Serie A. Però oggi la
forte identità, è una squadra dietro, ha grande identità, sì.
Come?
Hanno una grande identità dietro, ecco, come non sono, esatto, grandi giocatori, ma ci sentono tanto, ecco.
Esatto, lo spirito di squadra c'è. Manca però tutto il resto.
però dicevamo
portiere.
Sì, tanto il terzo portiere Nicolas, no? sì, certo. Dicevamo in precedenza che questo Pisa comunque contro le grandi non è mai stato sopraffatto dal punto di vista del gioco, insomma, anche contro il Milan,
ma anche contro la Juve ultimamente,
ma anche contro l'Inter quando ha perso, a San Siro in maniera netta, però poi è andato inizialmente in vantaggio sul 2-0, ecco, quindi comunque le sue partite le ha sempre fatte il Pisa contro le grandi.
È stato un po' sfortunato, ma anche nel derby d'andata con la Fiorentina avrebbe potuto vincere, cioè, ha perso tante occasioni nel corso, secondo me, della stagione. Secondo me Gilardino aveva fatto un bel lavoro, non meritava di essere esonerato. Capisco che poi c'è bisogno di tentarle tutte, no, a un certo punto, però a mio avviso aveva fatto il massimo sul piano della compattezza del gruppo e delle motivazioni. E l'idea di giocare con blocco basso e contropiede, avendo giocatori anche come Touré, come Meister e come Tramoni, secondo me era anche giusta come logica. Però alla fine in Serie A, se non hai qualità, non ce la puoi fare. Cioè, vengono fuori le differenze tecniche.
Sì.
E il Pisa, purtroppo, mi dispiace, perché è una città a cui sono legato.
Insomma, tu hai fatto parte anche dello staff tecnico del Pisa con Lucescu,
Pisa, ho iniziato nel calcio lavorando nel Pisa di Anconetani, per cui ero a Pisa quando ha fatto la Serie A l'ultima volta prima di questo grande ritorno.
E quindi c'eri quando, nell'ultimo derby giocato in Serie A, esattamente 35 anni fa, perché domani il 24
febbraio 91.
Oggi è il 23 febbraio, quindi domani saranno 35 anni, però
4-0 per la Fiorentina con reti di Buso, Orlando, Fusero e Borgonovo.
Insomma, quell'anno lì non andò benissimo al Pisa, 2-4-0, sì, mi sembra, sia a Pisa che a Firenze.
Sì, sì, purtroppo sì, fu un anno difficile, fra l'altro, secondo me lì adesso andiamo a rivangare nella memoria storica. Quell'anno Anconetani, a mio avviso, fece un errore, perché a marzo, dopo una sconfitta a Cagliari, esonerò Lucescu, la squadra stava lottando, era terz'ultima mi sembra, per richiamare l'allenatore che aveva portato in Serie A la squadra, che era Luca Giannini, e fece un errore, perché comunque Lucescu stava facendo bene e il gioco propositivo, non blocco basso, quello che fa oggi il Pisa, che stava facendo quella squadra, avrebbe potuto dargli più chance di salvarsi. Tra l'altro, una squadra che va a Simeone al primo anno in Italia.
Sì, Ciamotte. C'era anche Ciamotto,
certo,
e Padovano, ah, c'era
Michele Padovano.
Michele Padovano, insomma, diventerà poi un giocatore importante.
Certo, certo.
Lì fu molto sfortunato il Pisa, perché si fece male dopo un inizio fantastico si fece male Piovanelli,
Lamberto Piovanelli,
Lamberto che era forte, era forte. Fu comprato dalla Juventus, purtroppo si ruppe il perone e non tornò più lui, però insomma Padovano e Piovanelli era una grande coppia d'attacco. Certo,
c'era lo straniero, mi pare fosse Larsen, l'altro straniero.
C'era Larsen che aveva avrebbe vinto il campionato europeo.
Un buon giocatore,
era un buon giocatore.
Infatti, marca appena ripescata.
sì, che
e un regista, secondo me, elegante come Dolcetti, che era cioè, un giocatore che comunque la palla la sapeva trattare.
Che ora fa parte dello staff tecnico di Allegri. Ma tornando
ti volevo chiedere una cosa: è casuale il fatto che il ritorno agli esterni d'attacco abbia poi restituito anche quasi il vero Ken?
No, non è casuale. Io penso che la Fiorentina stia ritrovando le sue qualità facendo delle scelte che sono state oculate, secondo me. Ken ha bisogno di avere giocatori che allargano la difesa avversaria e Solomon Harrison lo stanno facendo molto bene e quindi poi si creano gli spazi per quell'attacco alla profondità dove Ken naturalmente va a nozze, ma soprattutto quell'attacco alla profondità come viene cercato con le traiettorie dei lanci di Fagioli,
certo.
Sia con gli inserimenti, con i passaggi filtranti, ma anche con i lanci lunghi. Cioè a mio avviso la squadra sta ritrovando quella velocità, quella capacità di giocare con le sue qualità che aveva un po' perso, forse anche per un peccato di presunzione.
Esatto.
Sei invece d'accordo col discorso che facevamo in precedenza a proposito della difesa della Fiorentina, una linea composta da Dodò, Ranieri, Pongracic e Parisi, una difesa che dal punto di vista dei centimetri non è il massimo.
Aggiungi
potrebbe...
che poi non ci sarà Mandragora squalificato.
Certo, certo.
Quindi perdi anche
dal punto di vista della protezione. Sì, certo.
Cioè io le vedo, mi convince poco, ecco.
Ma anche dal punto di vista proprio dei centimetri sui calci piazzati con questi giocatori abbastanza forti dal punto di vista aereo come Canestrelli, lo stesso Durosimni, ma anche Caracciolo quando viene in avanti, Moreo che è alto nel 91, insomma potrebbe essere un problema per la Fiorentina?
Sì, diciamo che se ci fosse questa preoccupazione Ranieri potrebbe fare anche il quarto a sinistra, però è anche vero che è una partita dove la Fiorentina deve attaccare, deve avere gli esterni che si propongono continuamente, per cui non penso che avrà 10 calci d'angolo il Pisa in questa partita. Deve un po' pensare anche nel bilancio tra opportunità e rischio, se vale la pena mettere 3 torri dietro e rinunciare magari a avere la spinta di Parisi, che è un giocatore che ha fatto sempre bene sia
tre torri no, ma almeno 2 sì, forse. Cioè, io sono stupito del fatto che non giochi Gosens, ti confesso. Cioè, a
secondo
meno che Gosens
certo,
non sia nelle condizioni di reggere 2 partite. Ma insomma, ecco, io... Cioè, perché non ci sono solo calci d'angolo, amico mio. La Fiorentina prende gol anche da punizioni da 3/4 campo, sempre su situazioni di calci piazzato. Cioè, diventa... proprio per la costruzione della squadra, perché anche il centrocampo Fagioli è tutto meno che un colpitore di testa, immagino che giocherà
Fabian
o
ci sarà Ndur, molto probabilmente
Ndur
e Brescianini, un po' di fisicità loro ce l'hanno,
i due esterni non sono giocatori di altezza e di coso, cioè mi pare che finiremmo poi per chiedere a Ken di fare tutte e due le fasi anche di fare anche, non lo so.
Beh,
è una
comunque sui calci piazzati rientrerebbe comunque.
Sì, sì, però ecco, cioè, lui deve aiutare la Fiorentina a vincere questa partita, ecco. È un aspetto di questa gara.
No, è un aspetto di questa gara, non c'è dubbio. Ti aspettavi di più da Ndur, Adriano?
Ma a me era piaciuto nelle prime uscite, era un giocatore che mi sembrava completo, forse non ha le letture tattiche necessarie per giocare in un calcio complesso dal punto di vista tattico come il calcio italiano. Chiaramente Fabian e Brescianini sono nativi di questo calcio, lo sanno capire meglio e mi piace anche praticamente l'idea che ci sia un centrocampo tutto italiano in questa Serie A fatta soltanto di giocatori stranieri, per cui anche che sta dando qualcosa anche in prospettiva, no? Alla nostra nazionale, al di là del fatto che ci siano giocatori come Ken appunto che già e Fagioli che già hanno giocato in nazionale. Cioè, vedendo la probabile formazione, vedo un sacco di giocatori italiani. Vedo sei. Cioè, sì, che sì, penso che sia un miracolo.
Ranieri, Parisi, Fagioli, Bresciani.
Sono stati anche otto contemporaneamente nell'ultima partita. Gli italiani in campo, unica squadra italiana.
Ecco, ma Ndur in che ruolo lo vedi te? Perché
per me è una mezzala.
È una mezzala, perché lo vedono ogni allenatore, lo vede con i suoi occhi. Tutti mi dicono che fa fatica a fare il play perché non ha i tempi.
No, non è un play. Esempi
del play.
Anche se porta troppo palla.
Sì, e quindi io credo che a questo ragazzo il salto di qualità può avvenire quando però gli danno un abito.
Palladino lo utilizzava anche come trequartista, se, non so se vi ricordate.
Addirittura sì, l'abbiamo visto anche esterno delle volte, ma non ha il passo dell'esterno.
No, secondo me è l'alternativa a Brescianini nel ruolo di Fabian nel ruolo di mezzala, se pensiamo al 4-3-3 non vedo altra collocazione, francamente.
Certo. Tommaso Borghini, l'ultima
alla luce di tutto quello che abbiamo detto, quindi la Fiorentina gioca meglio senza Gudmundsson, secondo Baccone?
No, a me no, non voglio arrivare a fare a dire questa cosa, perché no, però Gudmundsson che mi fa impazzire, mi piace tantissimo. È un giocatore, secondo me, da 3-5-2 dove lui deve fare il sottopunta che viene a aiutare anche basso nella costruzione del gioco come faceva col Genoa e poi lo deve ritrovare a fianco alla prima punta a sinistra, a destra senza dare riferimenti agli avversari, deve essere la mina vagante del 3-5-2 in un 4-3-3 ingabbiarlo a sinistra secondo me viene limitato e diventa prevedibile perché non ha lo spunto che ha Sol, scusate, questo è il mio cane, non ha lo spunto, basta, non ha lo spunto che ha Solomon, però ha più profondità nella sua corsa, nel suo attacco allo spazio. Sono scette.
Sì, sì, sono scette.
Io dirò mai che Gudmundsson è giusto sacrificarlo.
Però deve recuperare ora posizioni, perché
guarda,
con questo Harrison e questo
in questa partita, secondo me, la Fiorentina avrebbe avuto bisogno di due titolari come Mandragora e Gudmundsson, perché questa è una partita che te la apre un colpo di un giocatore. Allora, andiamo a cercare nella Fiorentina che disegniamo noi il colpo di gioco. Non è che ce ne sono tantissimi,
No.
Ce ne sono, ma non tantissimi.
No.
Perché gli spazi saranno stretti, serve il giocatore come Gudmundsson che si inventa il tempo per battere a rete, o di Mandragora che entra con personalità.
Magari ti trova la conclusione da fuori, la punizione.
Allora, oggi averlo Gudmundsson titolare, secondo me, poi è chiaro che tutte le riflessioni tattiche sono tutte assolutamente giuste, ma questa è una partita che va oltre l'aspetto tattico, sarà un tentativo di abbattere un muro e cercando soprattutto all'inizio di non andare in maniera sguaiata
in avanti.
Quindi cosa ti serve? Il movimento tra le linee, che è quello che sa far bene Gudmundsson, con un'alternativa chiara in questa fase a Ken. Secondo me mancherebbe, ci vorrebbe.
Però questo lavoro può farlo anche Solomon, perché è un giocatore che salta l'uomo, un giocatore che
sì,
è cresciuto molto.
Ma guarda i gol di Solomon in carriera, guarda i gol di Gudmundsson, parliamo di sport diversi.
Sì, però ne ha già fatti due, Solomon, in questo campionato.
Sì.
Non ti convinci?
Ragazzi, noi ci auguriamo ne faccia 20 da qui alla fine. Però Gudmundsson è il killer di questo tipo di partite. Noi ci auguriamo e lo faccia anche Solomon, per carità. Ma la sua storia non è la storia di un giocatore da 12-13 gol.
Potrebbe essere importante anche a gara in corso, no? Perché, come si dice, quando le squadre si allentano, si allargano un po' le maglie, eccetera, se lui non ha i 90 nelle gambe, Gudmundsson essendo fuori da tempo, lo metti dentro nella ripresa, ti può, insomma,
può
sparigliare le carte,
può lasciare,
no?
Il segno. Adriano, grazie per il tuo contributo.
Grazie a voi.
Grazie.
Per me l'uomo chiave sarà Brescianini.
Ecco, bene. Ma perché ha un senso?
Lo registriamo.
Il ragionamento che facciamo. Insomma,
perché nel centrocampo di rigore, due, come quello del Pisa, avere tre centrocampisti, di cui uno molto bravo negli inserimenti, avendo lui nel suo raggio d'azione Edischer, che è molto tattico ma non veloce, e secondo me potrebbe essere anche il suo inserimento.
Certo,
sparigliare l'assetto difensivo del Pisa.
Buona giornata, a presto, grazie Adriano.
Ciao ragazzi.
Grazie ad Adriano Bacconi. Tornando invece alla difesa, c'è la domanda di Stefano.